Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Pace ragazzi.
Arnaldo, in bagno tutto bene?
No, sono andato a superare la
scuola. Ah, allora così si dice. Preghiamo un attimo, dai. Preghiamo. Grazie, Pat.
Grazie, Pat.
Se va a scuola siamo un po' così. No, vabbè, basta guardare, insomma.
Non basta che guardi.
Per vedere che la grazia di Dio è abbondante ed è senza misura, veramente. Cioè. Cioè, chi vede noi veramente apprezza la grazia di Dio, si arrabbia con Dio. Cioè. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore per questo tempo insieme con questi ragazzi, grazie per come lo renderai fruttifero e da tutto quello che parleremo questa sera, questo pomeriggio, Signore, tirerai fuori cose meravigliose. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Amen. Continuiamo con Matteo, capitolo 11. Matteo, capitolo 11. State per ascoltare qualcosa che smonterà uno dei baluardi della Chiesa evangelica. È un versetto che viene molto spesso letto in questa maniera per come è stato tradotto, ma vi farò vedere qualcosa. In Matteo 11 Gesù, come abbiamo visto, riceve la visita dei due discepoli di Giovanni, i due fedelissimi di Giovanni Battista. Abbiamo visto stamattina appunto che Gesù li rimanda indietro. Gesù dice nel versetto 4, rispondendo disse loro: andate, riferite a Giovanni le cose che udite e che vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano. L'Evangelo è annunziato ai poveri, beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che portano vesti morbide abitano nei palazzi dei re. Insomma, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, egli è più che un profeta. Perché questo è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, egli preparerà la tua strada davanti a te. E in verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono, poiché tutti i profeti della legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Io voglio chiedervi, leggendo queste parole, onestamente cosa ne pensate? Che cosa vuole dire Gesù quando dice: dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono oppure se ne impadroniscono? Secondo voi cosa significa? Dai, spazio alle interpretazioni, perché è un versetto da interpretare, chiaramente, questo qua, no? Non è facile da comprendere, lo devi interpretare. Come lo interpretate voi?
Che è incoraggiosi.
Sì, che fanno?
Prendono posizione per quanto riguarda l'idea di Dio.
Cioè? Dai giorni di Giovanni Battista fino ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono o se ne impadroniscono. È come se Gesù stesse dando l'immagine del regno dei cieli di qualcosa per il quale devi lottare.
perché gli altri danno l'immagine diversa da quello che Gesù diceva.
E quindi? Dai, Jessica.
Quindi io difendere il non il regno, ma tipo quello che gli altri dicono contro il regno.
Il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono, se ne impadroniscono. Non è facile, lo so che non è facile, però è un passaggio molto importante questo qua, perché Gesù sta, come abbiamo detto, Giovanni Battista è l'ultimo profeta dell'antico patto, ok? Gesù è il periodo di transizione, che in realtà è il nuovo patto. Il Nuovo Testamento in realtà inizia non da Matteo 1, ma il Nuovo Patto inizia da Atti capitolo 2. Cioè il Nuovo Patto inizia dal momento in cui nasce la Chiesa. In realtà inizia con la Chiesa il tutto, e quindi da Atti capitolo 2 il Nuovo Patto non inizia con la nascita di Gesù, perché quando Gesù è nato ancora eravamo nell'Antico Patto. Lui è stato proprio il periodo di transizione, questi 33 anni sono stati il periodo di transizione tra l'antico e il nuovo, ok? Gesù parla di Giovanni Battista e dice lui è l'ultimo, è più grande in assoluto, il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. E poi inserisce questo concetto del regno di Dio parlando al versetto 13 anche dei profeti della legge che hanno profetizzato fino a Giovanni. Quanti di voi sanno che le traduzioni che abbiamo a volte non sono straordinarie? E se io ve lo leggessi così? Perché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni, e fino a Giovanni il regno ha avuto bisogno di essere preso con forza, ma da ora in poi non sarà più così. Questo versetto in realtà va molto in contrasto con quello che Gesù stesso insegna sul regno. Cosa insegna Gesù sul regno? Andiamo a leggere qualcosa, dai, in Luca. Luca 17, versetto 20 e 21, Gesù dice, interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse, il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o ecco là, perché ecco, il regno di Dio è
dentro di
voi. Dov'è il regno di Dio?
Dentro di
voi. È dentro di voi. Io vi chiedo una cosa. Quanto avete lottato per avere il regno di Dio?
Sinceramente?
Niente. Dov'è il versetto che dice che è piaciuto al padre mio di grande regno? Non me lo sto ricordando.
Piaciuto al padre mio?
È piaciuto al padre mio di darvi il regno. Dov'è? Il capo Grecia. Lo ricordi?
Giovanni, se non sbaglio. Giovanni.
Luca 12, eccolo qua. Non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il...
Ma il versetto qual
è? Luca 12, 32, scusate. Luca 12, 32. non temere, o piccol gregge.
Cos'è gregge?
Perché al Padre vostro è piaciuto di fare cosa lì?
Darmi il regno.
Quanto sforzo c'è, quanta violenza c'è in questo? Quanto?
Nessuno.
Nessuna. Quanto ti è costato entrare nel regno di Dio? Quanta violenza hai dovuto fare? Il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Di che cosa parlava Gesù? Nell'antico patto, nella vecchia dispensazione, se volevi entrare in qualcosa, te la dovevi guadagnare. Quando tu stai sotto una legge, tu devi rispettare la legge, devi necessariamente essere violento con te stesso, devi necessariamente prendere delle posizioni particolari. Oggi noi non lottiamo più per avere il regno. Il regno ci è stato dato per grazia. Noi entriamo nella famiglia reale direttamente perché? Perché abbiamo creduto in Gesù e siamo stati fatti mediante Lui re e sacerdoti, come è scritto in Apocalisse, il capitolo 1, al versetto 6, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. E poi in Apocalisse al capitolo 5, al versetto 10, segnate questi versetti, Apocalisse 1, versetto 6, e Apocalisse 5, versetto 10, e ci ha fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Gesù è venuto a ristabilire qualcosa che era stato perduto. Per noi è così importante, così fondamentale comprendere come le cose funzionano oggi. Noi non facciamo le cose per diventare qualcuno, noi non facciamo le cose per avere delle cose. Guardate in Efesini al capitolo 1. Noi crediamo che siamo stati nell'insegnamento classico delle nostre comunità, si insegna questo: tu sei stato salvato per grazia e quindi Gesù ti ha liberato dal peccato, dalle maledizioni, dalla schiavitù del nemico, sei arrivato in Cristo, ma ora le benedizioni in un modo o in un altro te le devi meritare. Sì, è vero che sei stato salvato, è vero che ora sei una nuova creatura, sì, è vero che ora sei figlio, ma se vuoi delle benedizioni, te le devi meritare. E noi non comprendiamo invece che noi siamo entrati in un nuovo patto dove la grazia è grazia. Noi non facciamo le cose per riceverne altre. E quello che noi riceviamo non è il frutto della nostra perfezione, ma noi agiamo su una base che è totalmente diversa. Efesini 1, il versetto 3: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Ora, nelle nostre traduzioni è scritto che siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. La parola luoghi non esiste. Noi siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Le benedizioni non sono nei luoghi celesti, le benedizioni sono in Cristo e Cristo abita dentro di noi. Noi non abbiamo benedizioni da andare a prendere nei luoghi celesti. E se fosse così, la Bibbia dice proprio in Efesini che noi siamo seduti nei luoghi celesti. Quindi in ogni caso, come la mettiamo, non dobbiamo fare strada per andare a prenderci le benedizioni, perché le benedizioni sono in Cristo. E Cristo abita dentro di noi. Cristo in voi, speranza della gloria. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Così come avete creduto in Cristo, così camminate con Lui. E Efesini 2 continua dicendo qua al versetto 4: difatti in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, mediante la quale grazia Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue e il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia. Noi non ci sforziamo per ricevere il regno. Noi abbiamo creduto in Gesù, noi siamo stati trasportati nel regno. Colossesi, capitolo 1, versetti 12 e 13 e 14. Colossesi 1, 12 dice così: rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni. Ci ha fatti degni, ci ha fatti
degni.
Dillo, io sono degno.
Io sono degno.
Io sono degno.
Ecco, sì. Ok, ci puoi dillo con fede ora, dai. Dillo credendo. Dillo, io sono degno.
Io sono degno.
Rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti, è Lui che ci ha fatti degni, non siamo noi. È Lui che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi. Colossesi, hai trovato? Trovato?
Sì.
Colossesi.
Sì.
Trovato?
Colossesi, capitolo 1.
Versetto 13. Poiché Egli ci ha riscossi, ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre e ci ha, leggete, ci ha
trasportati
dove?
Nel regno del suo amato.
Nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati.
Scusa, vuol dire riscossi? Riscattati.
Riscossi.
Eh? Cosa vuol dire?
Riscossi significa riscattati. Significa redenti, significa che qualcuno è venuto e ha pagato la nostra cauzione. Eravamo in prigione, eravamo in carcere, qualcuno è venuto e ha pagato il riscatto al nostro posto. Ok? Perché noi non potevamo. Perché il riscatto non si pagava con soldi, ma si pagava con sangue puro. Quindi i soldi che Gesù ha pagato, la moneta che Gesù ha uscito, non era nel portafoglio, era nelle sue vene. Gesù ha portato il suo sangue come prezzo di riscatto. Siamo stati riscattati, riscossi dalle tenebre, dall'autorità delle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ora se ritorniamo a leggere Matteo 11, noi lo leggiamo e diciamo: che c'entra con noi questo? Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Certo, se lo vediamo con il versetto successivo, comprendiamo quello che Gesù vuole dire. Cioè i profeti e la legge hanno profetizzato da quando è nata la legge fino ai giorni di oggi, che sono i giorni di Giovanni, e fino ad oggi il regno dei cieli subisce violenza, ma non sarà più così. Non sarà più così. Perché il regno dei cieli diventerà la vostra dimora, sarà la vostra casa, e non solo voi sarete nel regno, ma il regno sarà dentro di voi. È il concetto di Cristo, della vita e dei tralci di Giovanni 15: chi dimora in me, io dimorerò in lui. Se dimorate in me, io dimorerò in voi. No? Noi dimoriamo in lui, lui dimora in noi. Noi siamo la sua casa e lui è venuto ad abitare dentro di noi, ma noi siamo in lui, quindi lui è la nostra casa. E in lui noi troviamo rifugio, in lui noi troviamo riposo. Ed è questo concetto straordinario dove Paolo dice infatti ai Corinzi: chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Nessuno mai, dice Paolo, niente, nessuna cosa mai potrà separarci dal suo grande e immenso amore. Noi siamo nel regno e il regno è dentro di noi. Noi siamo in Cristo perché Cristo abita in noi. Perché Cristo abita in noi? Perché noi abitiamo in Cristo. E perché abitiamo in Cristo? Perché Cristo abita in noi. Perché Cristo abita in noi? È una cosa, è il segno dell'infinito, è una cosa che non esci continuamente, è infinito, è costante. Cerchi di, non puoi uscire, non puoi uscire da là. Perché? Perché tu e Lui siete diventati una cosa sola. Ora non puoi fare violenza al regno. Una volta era così. Una volta per avere la benedizione te la dovevi meritare. Oggi no. Perché sei stato già benedetto, ogni cosa è disponibile per te. Ecco perché questo il breve argomento che voglio trattare questo pomeriggio. Andiamo a leggere Romani, capitolo 4. Parliamo dell'eredità, parliamo delle promesse di Dio, parliamo del connubio, cioè del lavoro insieme, che deve essere fatto insieme tra fede e grazia. Grazia e fede vanno, sono due cose, vanno insieme. L'una non può fare a meno dell'altra. Se il giusto vive per fede, vive da giusto. Il giusto è giusto per grazia. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore. Quindi Romani capitolo 4 dal versetto 14, diciamo questo: perché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Ci sono quelli che ancora insistono con la legge, insistono con la legge, insistono con la legge. Se la promessa di essere erede del mondo non fu fatta, versetto 13, se infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Poiché se sono eredi quelli della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Perché la legge produce ira. Infatti dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione. Questa sarebbe un bel argomento da trattare. Perciò l'eredità è per fede, in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie e non solamente a quella che è dalla legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo. Alleluia. La promessa, la benedizione, l'eredità viene riversata nella tua vita per grazia. È l'unico modo come tu ti appropri e ti impadronisci e fai tua la benedizione di Dio, è solo per fede. Perché? Perché il giusto vivrà per fede. Il giusto vivrà per fede. Il giusto con la legge non c'entra assolutamente niente. Vi do delle dritte molto forti, sono delle cose basilari. Andiamo velocemente un attimo. In Prima Timoteo. Versetto, capitolo 1, versetto 9. Prima Timoteo, capitolo 1, versetto 9, dice così Paolo, guardate questa frase scioccante: sapendo questo, che la legge non è stata istituita per il giusto, ma per gli empi e i ribelli.
Profani, peccatori, scellerati, cioè il peggio del peggio.
Quelli che non credono. La legge. legge non è stata data per il giusto. E la giustizia per fede c'era prima di Cristo. Abramo è il padre della giustificazione per fede, no? La legge non è stata data per il giusto. La legge è stata data per l'empio. Guardate in Romani al capitolo 3. Anzi, guardate un attimo in Galati. Galati capitolo 3. Versetto 19. Anzi, leggiamo dal verso 18. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Ora Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni. Non parla dei giusti, parla delle trasgressioni di un popolo. Guardate cosa è scritto in Romani al capitolo 3. Versetto 19, questo è fortissimo.
No, scusami.
Romani 3, 19. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge. Vuoi stare sotto la legge? Devi seguire la legge. Sarai giustificato mediante le opere della legge. Scoprirai che non ce la fai. Tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge. Ora Paolo dice, no, non siamo più sotto la legge, noi siamo sotto la grazia. Amen? Ora noi non siamo in realtà mai stati sotto la legge. Per un semplice fatto, non siamo ebrei. La legge era per il popolo di Israele, non per i pagani. Noi con la legge non c'entriamo niente. Non ci siamo mai entrati e mai ci entreremo, grazie a Dio. Allora qualcuno dice, allora che facciamo? Prendiamo la legge e la buttiamo via? No, perché dobbiamo buttarla via? La legge è buona se si sa usare, dice Paolo. Ma sono due cose diverse, non puoi mescolarle. O vivi secondo la grazia o vivi secondo la legge. Se vivi secondo la legge devi vivere di ubbidienza. Ascolta questa parola, perché questa è forte. Se vivi sotto la legge devi vivere di ubbidienza. Se vivi sotto la grazia devi vivere di fede. Le benedizioni che provengono dalla legge vengono attraverso l'ubbidienza. La benedizione che proviene dalla grazia proviene dalla fede. È semplice, ma è molto profondo. Poi me lo ripetete a me perché è troppo bello, già me lo sono dimenticato. La benedizione che deriva dalla legge la si ottiene mediante l'ubbidienza. Seguitemi un attimo. Guardatemi. Benedizione, ok? Io voglio la benedizione che mi viene tramite la legge. Ok, vuoi che la benedizione passi attraverso la legge? Devi ubbidire alla legge, devi ubbidire agli statuti. Non c'è cuore lì, c'è solo ubbidienza. Qualcuno ti dice cosa devi fare? Lo devi fare. Devi fare queste cose durante il giorno? Devi fare queste cose durante il giorno. Devi fare queste cose? Non devi fare determinate cose? Non devi fare determinate. È ubbidienza, è cieca. Dimmi cosa devo fare, dimmi cosa non devo fare. Ma sento o non so, non ha importanza se senti, se non senti, devi ubbidire. Questo si fa, questo non si fa. Sei pronto a farlo? Sì. Allora la benedizione ti viene attraverso l'ubbidienza. Quando tu ubbidisci ti renderai conto che non potrai mai ubbidire a tutta la legge. Perché ci sarà sempre qualcosa nella quale inciamperai. Voglio la benedizione che viene attraverso la grazia. Se vuoi la benedizione che viene attraverso la grazia, non devi ubbidire, devi credere. Perché attraverso la fede tu hai una benedizione che ti arriva attraverso l'ubbidienza di qualcun altro. Cristo ha ubbidito per te. E se sei in Cristo, tu prendi il frutto di questo. Leggiamo qualcosa e poi andiamo a vedere. Romani 8, infatti, Paolo spiega questo concetto. Romani 8, dal verso 1 al verso 4. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito, poiché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Attenzione ai versi 3 e 4, che sono un po' difficili da comprendere, però sono chiari e ti tolgono di mezzo tanti dubbi. Dice così: infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito. Dici, che significa? Molto semplice. Dio ha dato la legge, le persone pensano che possono essere benedette attraverso la legge e possono ricevere la giustizia attraverso la legge. E Dio dice, Paolo dice, Dio ha dato la legge, ma questa legge non ha la forza di giustificarti. Perché? Perché la legge dice, se adempi tutto sarai salvato. Ma la legge stessa ti dice che non potrai mai adempierlo. A motivo della debolezza della nostra carne. Siamo deboli, cadiamo, falliamo e quindi non possiamo adempiere la legge. Quindi Dio ha dato la legge per farci rendere conto che siamo deboli e che non possiamo piacere a Dio mediante le opere della legge. Allora Dio cosa ha fatto? Dio ha mandato suo figlio, che mediante la sua obbedienza ha adempiuto la legge, affinché chi è in Cristo riceva pure la giustizia e la benedizione della legge. Perché noi siamo in Cristo, e quindi se sei in Cristo, tu hai ubbidito a tutta la legge. Se sei in Cristo, tu sei morto sulla croce 2000 anni fa con lui. Se sei in Cristo, tu sei stato sepolto con lui, dice Paolo. Se sei in Cristo, tu sei risorto con lui, dice Paolo. Se sei in Cristo, tu sei asceso al Padre con lui, dice Paolo. Se sei in Cristo, tu sei seduto nei luoghi celesti con lui. Se sei in Cristo, tu hai adempiuto la legge con lui. Quindi prendi Deuteronomio 28, dal versetto 1 al versetto 14, dove ci sono le benedizioni, e tu dici, queste mi appartengono. Poi vai dal verso 15 al verso 60 e qualche cosa e gli metti un bel cerchio rosso attorno, gli fai una bella croce di sopra e gli puoi scrivere tranquillamente: queste maledizioni non mi appartengono più perché in Cristo mi ha liberato dalla maledizione della legge. Perché se sei in Cristo non c'è alcuna maledizione nella tua vita. Se sei in Cristo c'è solo benedizione nella tua vita. Non mi guardare così. Non è una favola, questa è la verità. L'entusiasmo è gratis, ve lo ricordo. Gloria a Dio. Allora, tutto questo, come lo riceviamo nella nostra vita? Tutto quello che Dio ti ha dato e ti è stato dato una volta
per sempre.
Questa parola dà fastidio tremendo ai religiosi. Non è possibile che una volta per sempre. Devi fare qualcosa per meritarlo. Non è possibile che questo amore sia così grande che è per sempre, perché ci sarà qualche tranello, qualche trappola. No, non ci sono trappole nell'amore di Dio. Non c'è trappola nella grazia di Dio. Non ci sono trappole nella sua benedizione. Ma può essere che sono così amato? No, di più. Ma può essere che siamo stati così benedetti? No, molto di più. Ma possibile che siamo stati eternamente benedetti? No, di più. perché tu ed io non abbiamo la comprensione della grandezza dell'amore di Dio. Tu ed io non avremo mai la piena comprensione della grazia, dell'amore, della misericordia, di cosa veramente significa Dio ha tanto amato il mondo che si è privato della cosa più preziosa che aveva. Ed è fondamentale per noi comprendere che la grazia non la puoi mischiare con la legge. Ed è, seguitemi in questo, la grazia non va in contrapposizione alla legge. Cioè, la grazia non è stata data per annullare la legge. La grazia è un'altra cosa. Come per dire, il Nuovo Testamento è stato scritto per annullare l'Antico Testamento. No, non è così. Non sono due cose che vanno in contrapposizione, sono due cose totalmente distinte e separate. L'una è terrena e l'altra è celeste. Vuoi vivere sotto la legge? Puoi farlo. Non è un problema tuo. Non è un problema di Dio, è un problema tuo. Ma tu devi vivere secondo i canoni e secondo il target che Dio ha stabilito per te. Il regno di Dio ti è stato dato e tu sei stato inserito nel regno di Dio. In Cristo siamo stati riscattati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati una volta e per sempre. Noi abbiamo una nuova residenza che non cambierà mai. Alleluia. Spiritualmente parlando, noi non cambieremo mai residenza. Dice, non è che ora siamo nel regno e quando moriremo dove saremo? Nel regno. Noi siamo stati già trasportati nella nostra dimora eterna. Cambieremo soltanto questo corpo, questa carnazza, questo lardo fatto di cellulite e fatto di brufoli.
Amen.
Nel senso che hai la cellulite e brufoli o che non hai. È solo qua la differenza, ma nel nostro spirito noi già siamo lì dove siamo, dove saremo per sempre. Perché saremo salvati? Perché andremo in paradiso?
Per grazia. Per grazia.
Per grazia, certo.
Perché abbiamo conosciuto Gesù.
Perché abbiamo conosciuto Gesù. Vi posso dare un'altra risposta? Perché già siamo lì. Già ci siamo. Noi già siamo seduti nei luoghi celesti. Noi siamo già lì, il nostro corpo è qui, ma noi siamo già lì. Noi siamo sulla strada che ci porta lì con questo corpo. Ma la nostra identità, la nostra posizione spirituale è già lì. Perché non possiamo andare all'inferno? Perché già ci siamo stati con Cristo. Eravamo con Lui quando Lui è morto. Eravamo con Lui quando Lui è stato sepolto. Eravamo con Lui quando Lui era nell'Ades. Eravamo con Lui quando Lui è risorto. Eravamo con Lui quando Lui è asceso. Eravamo con Lui quando si è seduto alla destra del Padre. E ora dove siamo? Con Lui. Siamo già là. Siamo nel regno. Ed ecco perché per noi è importante comprendere che tutto quello che facciamo non cambia la nostra posizione, non cambia la nostra natura. Noi siamo già là. La cosa più difficile non è arrivare lì, la cosa più difficile è vivere in accordo a quella che è la nostra identità. La cosa più difficile è qua, nella nostra testa, perché è nella nostra mente che dobbiamo essere rinnovati, non nella nostra posizione o nella nostra identità, nella nostra mente, perché oggi è difficile pensare da re. Ed è questa la sfida, tu hai autorità, non la devi ricevere. Tu hai l'unzione, non la devi ricevere. Tu hai la potenza, non la devi ricevere. Tu sei un figlio di Dio, non lo devi diventare. Tu sei un re, devi imparare a vivere come tale. Ed è questa la sfida oggi che abbiamo. Vivere in accordo a quello che realmente siamo. Vivere in accordo a quella eredità. Lasciare la mentalità da poveri. esenti da extracomunitari. Noi viviamo oggi da extracomunitari. Viviamo in un regno che non sentiamo nostro. È come se dovessimo fare a sbrigare tutte le pratiche per ricevere la cittadinanza. No, noi siamo nati nel regno. Noi siamo nati di nuovo in questo regno. E quindi tutti i diritti di questo regno ci appartengono di diritto. Comprendete? Noi viviamo come se fossimo sempre nei centri di accoglienza. Come se non avessimo mai una casa. Come se non avessimo mai diritti, come se non avessimo mai la possibilità di andare avanti. Perché? Perché ci sentiamo sempre ospiti, sempre come devo fare? Non lo so, devo piacere a Dio, sì, perché no, devo rinunciare al peccato, questo peccato che ho commesso ieri mi perseguita, vorrei che tu mi amassi. Noi viviamo continuamente con questa forma di insoddisfazione dentro, mentre la Bibbia dice no, tu non devi diventare, tu già sei, tu non devi avere, tu già hai, e devi imparare a vivere sulla base della tua identità e della tua eredità e della tua autorità. Comprendete quello di cui stiamo parlando? L'eredità è per fede affinché sia per grazia, cioè tutto quello che tu ricevi, tutto quello che tu realizzi, non lo realizzi perché te lo meriti, ma perché stai credendo nei meriti di Gesù. Dio non ti benedice perché tu fai il bravo, Dio ti benedice perché hai fede in quello che Gesù ha fatto per te. Ora io vi chiedo, onestamente, dopo che noi parliamo di queste cose, quanto desiderio avete di peccare in questo momento? Jessica. Più amiamo Gesù e più ci viene voglia di tradirlo? No. Sì o no?
No.
Sbaglieremo? Chiaro che sbaglieremo. Caderemo? Sempre. Cercheremo di non farlo, ci sforzeremo, non c'è dubbio. Ma la benedizione di Dio non è sul fatto che tu non sbagli mai. La benedizione di Dio sta nel fatto che tu sei Cristo. Amen.
Amen.
Se tu sbagli, Dio dirà forse no, questo figlio, non so, lo rimando indietro con un barcone lì da dove è arrivato. Fa così il Padre nostro? No? Fa così il Padre nostro? Vede un figlio che sbaglia e dice veramente non era il tempo per lui di arrivare a casa, perché mediante lui mi sta sporcando tutto il cuore degli altri ragazzi che sono in casa. Lui è una mela marcia in mezzo ad un cestino, rende marcia pure gli altri frutti. Dio ragiona così? No, grazie a Dio, perché Dio conosce quelli che sono i suoi. Più lo amiamo e più avremo desiderio, più lo conosciamo, più lo ameremo, e più lo ameremo e più avremo il desiderio di fare la sua volontà e prenderemo piacere nel fare la sua volontà. L'eredità è per fede affinché sia per grazia. La fede e la grazia vanno insieme, ma la grazia e la legge non possono stare insieme. Sono due parallele che non si uniscono mai. Quello che Dio ti ha dato è per la sua grazia, e tu te ne appropri e tu lo ricevi e tu lo realizzi mediante la fede. Romani capitolo 5 versetto 1 e 2. La fede, ragazzi, la fede è riposo. La fede non è battaglia. Una volta il regno dei cieli si doveva prendere con forza, oggi non è più così. Lo scrittore della lettera agli Ebrei dice: noi dunque che abbiamo creduto siamo entrati nel riposo della promessa. Quando tu credi, tu non lotti più. Lasci che qualcun altro lotti per te. Perché non è più una tua battaglia, diventa la battaglia di colui che ti ha promesso le cose. Tu me l'hai promesso, io lo credo. Non lotterò per niente. Io riposerò nella fede, perché so che tu sei fedele e che quando inizi un'opera buona, tu la porti a compimento. Romani 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede. Abbiamo?
Pace.
Abbiamo?
Pace.
Abbiamo?
Pace.
Dillo insieme, pace.
Pace.
Dillo insieme, pace.
Pace.
Non
pace.
No.
Pace, pace.
Giustificati dunque per fede. Abbiamo?
Pace.
Tu non sei in lotta con Dio. Tu non stai cercando di convincere. Tu non stai cercando di attirare la sua attenzione. Tu non stai cercando di rubargli le benedizioni appena lui si gira un istante. Lui non è arrabbiato con te. Giustificati dunque per? Lo devi credere, è per fede. Se ci credi, lo ricevi. Se non ci credi, non lo ricevi. Ed è là. La fede non rende le cose concrete. No, la fede non trasforma la grazia di Dio in concretezza, perché le cose di Dio sono già concrete, esistono. Ed è molto importante che noi comprendiamo questo. Se noi lo crediamo, noi lo prendiamo. Se io non lo credo, è lì, ed è pronto, è già pronto, ma rimane lì. Preparato per me, ma io non riuscirò a prenderlo perché non lo credo. Cosa c'è di difficile in questo? È questo che dà fastidio ai religiosi. I religiosi dicono che te lo devi meritare, i religiosi dicono che devi lottare, i religiosi dicono che devi sforzarti, devi sudare sangue, e Dio dice no, è già tutto pronto. Giustificati dunque per fede abbiamo
pace.
Non abbiamo più battaglie con Dio. Prima lottavamo per ricevere, ora non più. Perché? Perché io sono un figlio, non sono un servo. E il figlio non ha uno stipendio, il figlio è erede. Il figlio può decidere di lavorare, ma non per uno stipendio. Il figlio è erede e lavora non per lo stipendio, lavora per amore. Giustificati, io sono giusto, io so qual è la mia posizione davanti a Dio. Questa posizione, questa identità mi è stata data per grazia e io la realizzo per fede. Questo mi dà pace. Io non devo convincere Dio a benedire. È Dio che cerca di convincermi che mi ha già benedetto. Io non devo convincere Dio, non devo attirare la sua attenzione. È Dio che sta cercando di attirare la nostra attenzione. Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo, non dimentichiamolo mai, per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, è per mezzo di Lui, non per mezzo di noi. È per mezzo della sua obbedienza, non per mezzo della nostra obbedienza. È per mezzo del suo sacrificio, non per mezzo del nostro sacrificio. È per mezzo di quello che lui ha fatto, non per mezzo di quello che noi abbiamo fatto. E il versetto 2 dice, per mezzo del quale, cioè per mezzo di Cristo, abbiamo anche avuto, mediante la
fede.
Sempre un problema di fede. Lo devi credere. Se lo credi, lo realizzi. Mediante la fede abbiamo avuto cosa? L'accesso, cioè l'entrata a questa grazia nella quale stiamo salvi, fermi, e poi ci
gloriamo,
ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Di cosa dobbiamo vantarci? Ma possiamo veramente vantarci di noi? Possiamo veramente vantarci di quanto noi lo amiamo? Oh, guarda come lo amo io. Non so tu, ma io lo amo di più di te. Il nostro vanto può essere in noi stessi? No, io mi vanto della sua grazia. Io mi vanto del suo amore verso di me, non del mio amore verso di lui. Perché, dice Giovanni, noi lo amiamo, perché? Perché egli ci ha amato per primo. Posso vantarmi della mia fedeltà? Oh, in certi momenti rimango stabile, fermo, ma come ne è, non c'è nessuno, nessuno è migliore di me. Poi cado, nessuno è più schifoso di me, nessuno è peggio di me. Perché ci sentiamo dei supereroi, cioè, con la S, perché ci sentiamo dopo Gigio, ci sentiamo proprio uno schifo.
Con la S prima, con la S anche dopo.
No? Allora, dov'è la nostra stabilità? In noi? No. Mediante Cristo abbiamo avuto, mediante la fede, per fede, l'accesso, l'entrata a questa grazia. La grazia non è semplicemente un dono che ci è stato dato, è un luogo nel quale siamo entrati. La grazia è un luogo, è un ambiente nel quale noi viviamo. Pensate un attimo, la grazia è come una casa nella quale tu abiti. Non è semplicemente un dono. La grazia è il dono immeritato di Dio. Perdono, c'è il pacchetto, lo apre, dentro c'è la salvezza, oh, che bella la salvezza. E poi che ce ne faccio la salvezza? La metto su un mobile. No, la salvezza è uno stile di vita, ok? È una realtà spirituale. Ma la Bibbia insegna che la grazia è anche un luogo. Mediante la fede abbiamo avuto accesso a questa grazia, all'entrata, è una porta che si apre ed entriamo in questo ambiente, è l'habitat naturale dove vive il credente, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Tutto quello che Dio ti dà è per grazia. La grazia non è semplicemente qualcosa che ti è stato dato, ma è qualcosa che continuamente è un presente continuo. Qualcosa che tu stai là ed è continuo. E c'è un'immagine bellissima che descrive Isaia di quella che è la potenza della giustizia, cioè di quella che è la nostra posizione in Cristo. E la giustizia, Isaia la descrive come le onde del mare. Guardate in Isaia, alleluia. Isaia 48, versetto 18. Guardate che immagine meravigliosa. Isaia 48, versetto 18. Oh, se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare. La giustizia, abbiamo già studiato, lo ripeteremo magari anche domani, la giustizia è la giustizia di Dio, la posizione corretta nella quale Dio ti ha messo. Colossesi 1:13 dice appunto che siamo stati trasportati dall'autorità delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno del suo amato figliolo. Questa è la giustizia di Dio, siamo stati giustificati, cioè siamo stati messi in una posizione corretta. È Dio che ci ha messi, Dio ci ha tirati fuori da una situazione e ci ha posizionati in maniera corretta nel regno del suo amato figlio. Siamo stati posizionati, abbiamo una posizione davanti a Dio, siamo figli di Dio, siamo posizionati davanti a Dio, siamo senza colpa, senza peccato, senza macchia, senza ruga, perché il sangue di Gesù Cristo ci ha lavati e ci ha purificati, ok? Quindi la giustizia di Dio è la nostra posizione davanti a Dio. Noi molto spesso pensiamo che se faccio questo allora posso entrare nella presenza di Dio. No, tu non puoi entrare nella presenza di Dio. Non puoi, dimentico, scordo. Non puoi entrare in qualcosa nella quale tu già sei. Ok? Puoi cambiare stanza dentro la casa, ma non cambi la casa. Tu sei a casa. Noi siamo nella presenza di Dio. E l'immagine della giustizia viene data come le onde del mare. È come se tu sei... Siete mai stati una volta al mare? Sì.
Al mare?
Al mare, sì. Nella sabbia. Avete mai provato a scrivere le cose in riva al mare sulla battigia? Cosa succede subito dopo?
Che l'acqua viene.
Sì. Arriva l'acqua. I nostri peccati sono come delle cose che vengono scritte letteralmente sulla battigia e ogni istante arriva un'onda e cancella. Arriva un'onda e cancella. Noi facciamo qualcosa, viene scritto, arriva un'onda e cancella. Io ti chiedo, sei tu a chiedere alle onde di venire? Sì o no?
No.
No, perché?
È naturale.
La nostra giustizia è come le onde del mare. Viene continuamente. Questa è un'immagine per dire che è continuo, è costante. Siamo in un continuo e costante lavaggio. Continuo e costante. È in Cristo, è permanente, è costante e non si ferma mai. Quante volte hai sbagliato verso i tuoi genitori? Io voglio chiederti, i tuoi genitori per perdonarti hanno aspettato che tu chiedessi loro perdono? Sì o no?
No.
Mai. Questa è la giustizia di Dio, la misericordia che trionfa sul giudizio. Può questo spingerci oggi a dire gloria a Dio, ora mi vado a scatenare con una serata di peccato? Ah? Vi fa venire la voglia in questo momento di andarvi a prostituire, di andarvi a infilare le siringhe nella cosa, di andarvi ad ubriacare, ad andare voi con mille donne in una serata? Ti viene la voglia? Ci senti istintivamente come uomini nella carne. Ma una cosa è certa. Più impariamo a conoscere l'amore di Dio, più questo ci spinge ad amarlo e quindi ad onorarlo con le nostre vite. Questo significa che sarete perfetti?
No.
No, però questo vi darà la forza ogni volta che succederà qualcosa che non vi piace. È per grazia. Mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno si vanti o si glori di tutto questo. A chi possiamo dare la gloria?
Dio, Cristo.
C'è gloria in noi?
No.
Possiamo prenderci il merito di qualcosa? No. Ora noi dobbiamo comprendere, voglio concludere con questo. Noi dobbiamo comprendere una cosa, noi realizziamo le promesse di Dio e l'eredità di Dio nella nostra vita che ci è stata data, quindi c'è, non deve venire all'esistenza, c'è, ma noi ce ne appropriamo soltanto attraverso la fede. Molti credenti non vivono in quello che Dio ha già preparato. Non sto parlando di salvezza, sto parlando di vivere una vita veramente ripiena di Dio ed essere strumenti usati nelle mani di Dio e realizzare le promesse di Dio, la benedizione di Dio, l'eredità di Dio nella nostra vita, le ricchezze di Dio, sperimentare la potenza di Dio, l'unzione di Dio, sperimentare il motivo per il quale noi siamo stati chiamati all'esistenza. Molti credenti oggi stanno vivendo al di sotto delle loro capacità e dello standard che Dio ha stabilito. Questo li porterà all'inferno? No, non c'entra niente. sono già in vita, è come se io ho un figlio, ho preparato un'eredità per loro e loro vogliono vivere per i fatti loro, non gustando e non vivendo in accordo a quella che è la loro posizione che io gli do come famiglia. Hanno il mio cognome, hanno i miei soldi, hanno la mia eredità, hanno la mia casa, hanno le mie proprietà e io vorrei che i miei figli godessero di quello che io ho dato loro. Ma ci sono dei figli che non vogliono vivere, smetteranno di essere miei figli? No! Ma vivranno al di sotto di quello che io ho preparato per loro. È come se io fossi proprietario di una grande azienda, ho un figlio e il mio desiderio è che mio figlio mi sostituisca, che poi diventi lui il proprietario e che quindi porti avanti questa azienda, quindi godendo nella benedizione, nell'abbondanza, nella prosperità. No, io poi ho magari un figlio che invece di prendere il mio posto si vuole fare, che ne so, lo spazzino. Con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro. Mai un padre, come oggi Berlusconi che ha il figlio che invece di seguire le sue orme, no, vuole fare, che ne so, vuole fare il ragioniere per qualche azienda. Smette di essere figlio? No, ma vive al di sotto di quelle che sono le possibilità che il padre gli sta dando. Guardate qua, in Prima Corinzi, dai, e poi concludiamo. Leggiamo qualcosa con questo e poi da Romani e concludiamo velocemente. Prima Corinzi capitolo 2, versetto 10 dovrebbe essere 9. Prima Corinzi 2, versetto 9. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha già preparato per quelli che lo amano. La parola ha preparato significa anche, si può tradurre anche con l'espressione sono quelle che Dio tiene pronte. Le tiene pronte, sono là, sono già pronte, sono già preparate per quelli che lo amano. Quindi Dio aspetta che tu entri in quello che Lui ha preparato per te e che tu realizzi ciò che Lui ha già preparato per te. Lui non lo deve preparare, Lui l'ha già preparato. Guardate in Ebrei. Avevo detto Romani, invece era Ebrei, scusate. Ebrei. Guardate il capitolo 3, il versetto 19, l'ultimo verso. Lo scrittore della lettera agli Ebrei dice che spiega il motivo per il quale il popolo Israele non è riuscito ad entrare nella terra promessa, eppure Dio gliel'aveva promesso. Ebrei 3, versetto 19, dice: ora noi vediamo che non vi poterono entrare per la loro cosa?
Incredulità.
Non perché erano peccatori, non perché erano mormoratori, non perché non erano abbastanza santi, non perché non erano abbastanza pronti, non perché non erano abbastanza, che ne so, inventate voi qualcosa,
all'altezza.
Dice all'altezza, non vi poterono entrare a causa della loro
incredulità.
E se voi andate a studiare, questa è la descrizione di quello che è successo nel libro dei Numeri, al capitolo 12, 13 e 14. Quando Mosè manda 12 esploratori per vedere la terra promessa, questi ritornarono dopo 40 giorni e 10 di loro diedero un cattivo resoconto dicendo: sì, è vero che quella è veramente una terra benedetta, sì, è vero che scorre veramente latte e miele, sì, è vero, ci sono dei frutti straordinari, la terra è meravigliosa, è tutto come Dio l'ha detto, però ci sono pure i nemici. Ah, non volevi neanche nemici, volevi proprio la terra libera, proprio volevi che la terra fosse solo a tua disposizione, cioè entri e fai quello che vuoi. Certo che ci sono i nemici, li devi cacciare via, ma Dio ti ha detto: io sarò con te. E due di loro, Giosuè e Caleb, dissero: no, noi ce la possiamo fare, se Dio l'ha detto, Dio sarà con noi. Ma sappiamo com'è andata la storia. Loro non credettero a Dio. E Dio dice: fino a quando questo popolo mi disprezzerà dopo tutti i miracoli che ho fatto per loro. E noi vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Ma guardate cosa c'è scritto dopo, capitolo 4 di Ebrei. Perciò, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resti escluso. Infatti, guardate qua, questo versetto è straordinario. A noi, come pure a loro, è stata annunziata cosa? La buona novella, ma la parola della predicazione non servì loro a nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Sapete cosa sta dicendo? Dice, è come se in questo momento Dio stesse parlando a noi e a loro, e noi stiamo ascoltando la stessa identica parola, la stessa identica buona novella. Sta parlando qua del Vangelo. A noi, come pure a loro, è stato predicato il Vangelo, ma ciò che ha fatto la differenza non è il tempo, non è il luogo, non era il popolo, ma era il cuore. Alcuni ci hanno creduto, alcuni no. È Dio il giusto? No, è l'uomo che è incredulo. L'uomo deve decidere se credere o non credere. Ma ancora più sconvolgente il versetto 3, perché dice, noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo, come egli disse, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate, compiute fin dalla fondazione del mondo. Cioè Dio ha detto, praticamente, è già tutto preparato, c'è la tavola imbandita. Volete entrare e mangiare? E loro dissero no. Noi non crediamo che ce la faremo. Alla fine noi non crediamo che tu sei buono. Tu dici di essere buono, ma in realtà non è così. Tu dici che hai provveduto per noi, ma in realtà abbiamo dei nemici da lottare. Quindi noi non ti crediamo, torniamo noi in Egitto. Comprendete di cosa stiamo parlando? Era già tutto pronto. E Dio disse, non credete? Allora non entrerete. Nonostante è già tutto pronto, rimarrà tutto lì sul tavolo, a perdersi. Ma è lì per voi. E se non ne mangerete, è a causa della vostra incredulità, non a causa della mia mancanza di fedeltà. E molti credenti mancano oggi il piano di Dio per la loro vita, non perché Dio non gli ha parlato, non perché Dio non ha fatto promesse, non perché Dio non abbia preparato le cose, ma perché arrivato a un certo punto loro si sono trovati a un bivio dove dovevano o credere o dubitare. Alcuni decidono di credere, alcuni decidono di dubitare. Ecco perché la Bibbia dice, molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Perché? Molti, con la parola molti, non vi fate trarre in inganno, la parola molti nel testo greco significa tutta l'umanità, significa moltitudini. Quindi in realtà l'espressione molti sono chiamati, in realtà è tutti sono chiamati. Ma pochi sono gli eletti, cioè pochi rispondono alla chiamata. E quando tu rispondi alla chiamata, entri nell'elezione. Comprendi? Entri nella chiamata e quindi vivi nell'elezione e vivi nella pienezza del piano di Dio della tua vita. Quindi la scelta è la tua. Non sceglie Dio, non scelgono i pastori, non sceglie tuo padre e tua madre, scegli tu per te. E tutto questo è per grazia e lo realizzi mediante la fede. Non lottare per il regno di Dio, devi soltanto crederlo, perché è già dentro di te. Se tu cacci i demoni se ne vanno, se tu non li cacci, i demoni rimangono. Se tu preghi per i malati vengono guariti, se tu non preghi, i malati vengono guariti. Se tu predichi, le persone vengono salvate, se non predichi, le persone non vengono salvate. Molto semplice. Tutto dipende se ci credi oppure no. Alleluia.
Alleluia.
Amen. Ringraziamo Dio. Ah? Dai, alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore. Alleluia, grazie Padre, grazie per questa parola, grazie per come parli e per come ministri nelle nostre vite. Voglio chiedere che questa parola possa rimanere veramente nei cuori e portare frutto nel buon terreno del cuore di questi ragazzi. Porti frutto per il 100% nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen.